Martedì 24 gennaio 2017, un giorno che non mi dimenticherò mai. Martedì 24 gennaio 2017, un giorno che non mi dimenticherò mai. Circa 9 mesi fa ho vissuto un'esperienza così forte che non sono più la stessa persona. Per capire il significato di quel giorno, vi devo dare un po' di contesto. Era Natale dell'anno scorso, e abbiamo fatto una festa a casa nostra, ve li ricordate? Abbiamo invitato chi era nella chiesa, era benvenuto a venire. E alcune persone sono venuti, e lì, seduti sui divani, nel soggiorno a casa nostra, che tanti di voi conoscete, abbiamo fatto un giro di condivisioni, e era per condividere come è andato l'anno. C'era una persona della nostra chiesa che io sapevo che aveva vissuto un anno molto difficile. La persona prende la parola e dice: "Io ho letto un libro sul perdono e questo libro mi ha cambiato la vita." Ora, era già da un po' che io sospettavo che alcune sfide che io avevo nella mia vita forse venivano di una radice più profonda. Mi vergogno a dirvi che per tanti anni avevo una sfida molto grande con la rabbia. Magari qui in chiesa, in mezzo a voi, mi vedete serena, ma credetemi, per tanti anni reagivo ad alcune situazioni in modo non proporzionale e scoppiavo in rabbia. René e i bambini erano quelli che soffrivano di più. E io mi sentivo molto in colpa e chiedevo a Dio di cambiarmi, ma sentivo che con le mie proprie forze io non ci riuscivo. Sentivo che Dio mi dicesse che la rabbia era appena un sintomo. Il problema era che nel profondo del mio cuore avevo delle radici marce. Si dice la radice marce?
Sì.
Dovuto alla mancanza di perdono. Le radici marce dovuto alla mancanza di perdono. Queste radici marce nel mio cuore venivano fuori ogni tanto, insieme a altre sfide con scoppi di rabbia. Perciò, quando ho sentito di questo libro sul perdono, io ho deciso, voglio provarci. Mi butterò 100% in questo percorso di perdono e non voglio più tornare indietro. Io non volevo più vivere come una schiava della rabbia e far soffrire quelli che amano di più, che amo di più nella vita. Quindi, gennaio di quest'anno, ho preso questo libro, si chiama The Freedom Factor. Io ho deciso di cominciare questo percorso e non tornare più indietro, non importa quanto difficile sarebbe stato. Io non avevo idea di ciò che Dio stava preparando. Il libro è basato su una parabola di Matteo 18, che vediamo insieme stamattina. E mi ha invitato a un'immagine potente. Secondo l'autore, il nostro cuore è come una prigione. Se scendiamo nel profondo del nostro cuore, è come se ci fosse un corridoio e ci sono delle celle di prigione con le persone che abbiamo chiuso dentro ogni cella. Il libro mi invitava a scrivere i nomi di ogni persona che pensavo che non, di non aver perdonato. E scrivere ogni singola cosa che le persone avevano fatto che mi sentivo ferita. E così ho fatto. Pensavo che forse ci sarebbero state tipo 5-6 persone, ma ho preso il percorso sul serio e mentre riflettevo e pregavo, per la mia sorpresa, mi sono venute in mente 27 persone nella prigione del mio cuore. 27 persone. Potete immaginare il peso che portavo dentro? I primi erano i miei genitori. Io so che mi amano profondamente. So anche che loro avevano fatto alcune cose che mi hanno segnato, mi hanno ferito. E senza saperlo, io ero bloccata in alcune cose nella mia vita perché non li avevo perdonate. Nella mia lista c'erano amici dell'infanzia, dell'adolescenza, amici di 20 anni fa, colleghi, capi di lavoro di recente, di passato. 27 persone. Che cuore pesante. Quante ferite, quante catene. Martedì 24 gennaio 2017. Un giorno che non mi dimenticherò mai. Dio, il nostro grande Dio, ha fatto qualcosa nella mia vita. Lui non voleva che io portassi, scusa, non guardo neanche lì fuori, c'è qualcosa. Lui non voleva che io portassi con me questo peso nel mio cuore, quelle catene che mi legavano. Adesso vedo meglio. E ha avuto pietà di me. E mi ha invitato con la sua gentile mano a scendere insieme a lui nel carcere del mio cuore. Ho scritto ogni persona, ogni singola azione che avevano fatto, che mi avevano ferito. E perché lui mi ha perdonato liberamente, senza limiti, e mi ha invitato a guardare negli occhi di ogni persona, prendere la chiave della porta di ogni cellula, di ogni cellula di prigione, e lasciare liberi andare una ad una. Con il suo aiuto, io l'ho fatto. Una per una li ho lasciati andare. Martedì 24 gennaio 2017, il giorno in cui io ho scoperto il potere del perdono. Dio mi ha aiutato a liberare ogni persona che era nella prigione del mio cuore. Ma io non avevo idea della sensazione che mi aspettava. Dopo questo esercizio, io mi sentivo 100%, completamente, finalmente libera. Era così forte che durante la sera io ho avuto una voglia immensa di ballare ballè per la casa. Questo aveva un significato grandissimo per me, perché io da piccola facevo la ballerina, lo sapete questa cosa? Io da piccola facevo la ballerina. Ma quando io avevo 14 anni, esattamente quando erano successe alcune cose molto difficili in famiglia, e un periodo in cui ho vissuto una situazione molto delicata a scuola con i miei amici, ho smesso di ballare ballè. E per 20 anni non avevo mai più ballato un ballè. Ma in quel giorno, martedì 24 gennaio 2017, non guardo lì fuori un'altra volta, io ballavo ballè come una bambina per la casa. Dio mi aveva liberato. Dopo 20 anni che avevo messo nella prigione del mio cuore alcune persone, finalmente ho capito che la persona che era in prigione, in verità, ero io stessa. E adesso sono libera, senza più catene, senza pesi. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che dopo aver fatto questo percorso, nelle settimane successive, qualcosa è scatenato dentro di me. Dio mi ha dato una fame per Lui nelle settimane successive che io non avevo mai avuto in vita mia. E ormai sono da 9 mesi che vivo questo nuovo cammino con Dio. Mi sento di lodarlo con tutte le mie forze. Di essere in intimità con Lui profonda. Più di quanto mai avevo sperimentato fino a quel punto. Martedì 24 gennaio 2017, un giorno in cui Dio mi ha liberato. Non lo so come sei venuto qui. Non lo so i pesi che porti dentro il tuo cuore, le ferite profonde, le sofferenze che ti soffocano. Ma una cosa so, Dio, il nostro grande Dio, ha un percorso anche per te. Ti voglio invitare stamattina a sentire una storia raccontata da Gesù per farci vedere com'è Lui, e ti voglio invitare a liberare anche tu. Quindi apri con me Matteo 18 e leggiamo insieme questa storia. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. E Gesù disse a lui: Non ti dico fino a 7 volte, ma dico a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la sua moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli prostrò davanti dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli perdonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferrandolo lo strangolava dicendo: Paga quello che mi devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: Servo malvagio, io ti ho perdonato tutto il debito perché non mi supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del suo servo, come io ho avuto pietà di te? Il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Che bella storia. La storia comincia con una domanda. Pietro, sempre lui, chiede a Gesù: Signore, quante volte devo perdonare mio fratello che pecca contro di me? Fino a 7 volte? Buona domanda, Pietro. Quando uno ha sbagliato contro di noi, quante volte dobbiamo perdonare? In verità, 7 volte sembrano già tante, no? Infatti, all'epoca, la tradizione rabbinica diceva: perché il pentimento include anche il cambiamento, i rabbini alcuni dicevano: guarda, si può perdonare fino a 3 volte. E quindi Pietro, pensando di essere molto generoso, va da Gesù e dice: Gesù, si può perdonare fino a 7 volte? La risposta di Gesù è scioccante. Non 7 volte, ma 70 volte 7. Questo è un linguaggio iperbolico, non per dire 490 volte, ma per dire sempre, ogni volta, tutte le volte. Nota bene che Gesù non mette nemmeno una parentesi qui, non dice: guarda Pietro, dipende un po' dalla gravità del peccato, Pietro, se la cosa una persona ha fatto contro di te. O forse: guarda Pietro, vediamo bene, dipende se la persona si è pentita o meno di questa cosa. Gesù dice semplicemente 70 volte 7, tutte le volte. Sembra esagerato, no? Sembra forse addirittura ingenuo. Ma per far capire il perché di questa risposta, Gesù ci racconta una storia affascinante. Gesù e le sue storie. Sono storie che fanno vedere il carattere di Dio, la natura di Dio. Settimana scorsa abbiamo visto che Dio è come un padre, che sta sempre ad aspettarci e a riceverci, non importa quanto abbiamo sbagliato o quanto siamo stati lontano da lui. Stamattina Gesù racconta che il regno dei cieli è come un re che vuole fare i conti con i suoi servi. All'epoca loro avevano l'immagine di un re come quelli in Egitto. Sono appena tornata dall'Egitto e sentivo delle storie dei re dell'antichità e tutti dovevano pagare le tasse delle raccolte al re. Questo re qui che racconta Gesù sta prendendo le tasse, sta per fare i conti. E E uno dei suoi servi, uno di loro, gli deve 10.000 talenti. Io pensavo, ma quanto saranno 10.000 talenti? Ora, 10.000 talenti, questa settimana io non ci credevo perché ho fatto una ricerca per capire quanto valeva questa cifra. E ho scoperto che un talento solo vale 20 anni di lavoro. Potete immaginare, un talento solo, 20 anni di lavoro. Quindi 10.000 talenti sarebbero 200.000 anni di lavoro. Cioè, è una cifra impossibile. È impossibile da pagare. Ma Gesù, appunto, usa una cifra esorbitante per far capire che il nostro debito contro di Dio, il peccato che ci ha separato da Dio, non è una cosa che riusciamo a pagare. Il re comanda il servo, che si è venduto il servo, ma non solo il servo, la moglie, i figli e tutto ciò che aveva. Il servo è disperato, si getta a terra e implora: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Il servo dice che pagherà tutto, ma noi che ascoltiamo la storia sappiamo che lui non può pagare tutto, è impossibile. Ma guarda con attenzione i tre verbi che Gesù usa qui per descrivere il re. Lui usa tre verbi. Il primo dice, versetto 27, il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e perdonò il debito. Mosso a compassione, lo lasciò andare e perdonò il debito. Prima dice che il signore era mosso a compassione. La parola qui originale in greco vuol dire splancantines. È una parola fortissima, ho scoperto pure questa settimana, perché è molto di più di una semplice compassione. Il significato è sentire una compassione intensa, profonda, è collegata allo stomaco, sai quella cosa che senti da dentro? Viscerale. Così si sente il re, mosso a compassione. Interessante che è la stessa identica parola che Gesù usa nella parabola del figlio prodigo. Ve lo ricordate? Quando il padre era lì, dice il testo, vide il figlio da lontano e, mosso a compassione, la stessa parola, si mette a correre verso il figlio. Bellissimo. Poi dice che il re, se è mosso a compassione, lascia andare. Questa parola invece, lascia andare, qui ha il senso legale. Questa parola invece è usata quando Pilato, sai quando Pilato dice a Barabba, tu puoi andare, lascia andare? Qui è la parola, legalmente, può lasciare andare. Il terzo verbo invece è perdonò il debito. Qui è la parola più forte. Questa parola, perdonare, perdono, è apente. E vuol dire lasciare andare 100%. È interessante che questa parola, apente, in perdono, vuol dire lasciare andare e lasciare indietro tutto. È la stessa parola, sai quella storia che Gesù chiama Pietro, Giacomo e Giovanni? Loro stanno lì a pescare. E loro lasciano le reti, lasciano il padre in barca e seguono Gesù. La stessa parola, apenche le reti, apenche il padre in barca e seguono Gesù. Lasciare tutto andare e seguire Gesù. Perdonare. Lasciare tutto e non guardare indietro. Così ha fatto lei. Pensa come si sentiva quel servo. Un debito impagabile, adesso non gli deve più niente. Lui è libero. Sua moglie è libera. I suoi figli sono liberi. I suoi beni sono ancora suoi. Così ha fatto Dio con noi. Non importa cosa abbiamo fatto. Non importa quante volte abbiamo fatto, se andiamo da Lui, Lui ci perdona sempre. Lui ci perdona sempre, ogni volta, tutte le volte, 100%. Questa frase di C.S. Lewis a me sembrava che rendeva una buona idea. Essere un cristiano significa perdonare l'imperdonabile, perché Dio ha perdonato l'imperdonabile in te. Leggo un'altra volta. Essere un cristiano significa perdonare l'imperdonabile, perché Dio ha perdonato l'imperdonabile in te. Ma la storia continua. Il servo esce e fa una cosa sconvolgente. Lui trova un altro servo che gli doveva 100 denari. Allora, un denaro era equivalente a una giornata di lavoro. Quindi la cifra che il servo doveva a lui era ridicolamente minuscola se paragonata a quanto lui doveva al re. Il linguaggio qui è molto forte. Cosa dice? Afferratolo, strangolava, dicendo: paga quello che mi deve. L'altro servo fa la stessa identica cosa che lui aveva fatto a re. Che cosa fa? Lui si getta a terra e prega e usa le stesse identiche parole. Dice: abbi pazienza con me e io ti pagherò. E come reagisce il servo? Dice il testo di Matteo: lui non vuole. Si ferma il testo e dice: lui non vuole. Guarda bene che il testo ci fa notare che lui prende una decisione consapevole di non volere. Lo mette in prigione finché avesse pagato il debito, che è una contraddizione, perché come fa lui a pagare il debito se è in prigione? Il suo atteggiamento è talmente scioccante che gli altri servi lo vanno a raccontare a lui, dice: guarda cosa è successo. Il re lo chiama e dice: servo malvagio, io ti ho perdonato tutto quel debito perché me ne supplicassi. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? Che bella storia! È una bella storia, e fino a qui ci stavo, fino a qui ho sempre apprezzato questa storia. Ma la storia non finisce qui, e questo libro, The Freedom Factor, mi ha fatto vedere un altro aspetto della storia ancora. Perché la storia continua e dice: guarda bene, il Signore ha dirato, lo diede in mano agli aguzzini. Così si pronuncia aguzzini?
Aguzzini, va benissimo.
Fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Poi dice così: così vi farà anche il Padre Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, io ho sempre pensato che la parola voleva dire: perché siamo stati perdonati, noi perdoniamo. Ci siamo? Certo, lo dice questo. Ma il punto della parabola non è solo questo. Qui Gesù finisce dicendo che il Padre Celeste ci lascia andare in prigione, ci lascia andare in sofferenza se noi non perdoniamo gli altri con il cuore. Nella storia, il re dà il servo in mano a questi aguzzini. Questa parola aguzzini nell'originale vuol dire torturatori, che ci fanno tortura. Infatti, quelli di noi che leggono in inglese vedranno che nei suoi testi vuol dire torturers, è la parola che usa in inglese, torturers, e in portoghese torturadores. Comunque, lascia il servo in mano agli torturatori. Cioè, Dio ci lascia andare in sofferenza, in tortura, se noi non perdoniamo. L'idea è chiara. Gesù ci sta dicendo palesemente che se noi non perdoniamo, ci saranno delle conseguenze. Dolore, sofferenza, tortura. C'è un collegamento diretto, secondo Gesù, tra la nostra mancanza di perdono e le sofferenze che viviamo. Ripeto questa frase. C'è un collegamento diretto, secondo Gesù, tra la nostra mancanza di perdono e le sofferenze che viviamo. Io ero sotto shock di leggere questo. Sarebbe possibile che la mia sfida con la rabbia, la mia tortura, forse alcune sfide che vivevo, la mia sofferenza, erano in verità conseguenze della mia mancanza di perdono? Sì, è proprio così. Stamattina una parola non facile. Tante volte Dio ci incoraggia, ci consola, ci abbraccia. Ma come un buon padre, Dio anche ci sfida. E per il nostro bene ci dice la verità. Per esempio, quando noi andiamo da un medico e forse abbiamo la sospetta di un cancro, non vogliamo sentire solo le parole dolci, vogliamo sapere tutta la verità, giusto? Se abbiamo un cancro, lo vogliamo sapere per bene, com'è, quanto è grande e vogliamo sapere appena possibile, così cominciamo la cura. Quindi, come un buon medico, Gesù ci sta dicendo la verità. Così ha detto a me, che per 20 anni io ho avuto in me il cancro della mancanza di perdono e ne soffrivo le conseguenze. Ci dico stamattina, con tanto amore, che secondo me tantissimi di noi hanno un cancro, il cancro della mancanza di perdono. Questo cancro ha delle conseguenze nelle nostre vite. Per me ne usciva fuori in scoppi di rabbia e io ferivo a me stessa, René e i bambini. Forse per altri di noi ne esci fuori in modo simile. Per altri di noi questa tortura, questa sofferenza, forse esce fuori, questa tortura della mancanza del perdono, forse ci porta all'insonnia. Per altri di noi ci fa rimanere bloccati in una fase della nostra vita e noi non riusciamo a uscirne fuori, siamo bloccati. Altri ancora di noi, questa mancanza di perdono esce fuori magari in vizi, quelle catene di cui non riusciamo a slegarci. Per altri, queste maledicenze marce si manifestano forse in malattie fisiche. È il modo che il nostro corpo trova di cercare di comunicare che è malato, ma è malato di dentro. Infatti, ci sono tanti studi che dicono che per tantissime persone lo sviluppo del cancro, soprattutto del cancro al seno, è fortemente collegato alla mancanza di perdono. Perciò stamattina ti volevo chiedere, come sta il tuo cuore? Come sta il tuo cuore? Se sei 100% onesto, e scende nel profondo del tuo cuore, quanto peso porti con te? Forse sei come me, che hai delle celle con persone e persone dentro, tante ferite profonde che ti segnano. Se sei così, credimi quando ti dico, io purtroppo so bene come ti senti. So cosa vuol dire essere stato ferito dalle persone che ami. Purtroppo, anch'io conosco il sentimento doloroso del tradimento. Parole che ti segnano, atteggiamenti, azioni, sguardi che solo di ricordare portano un dolore così grande che sembra meglio non pensarci. Ma Dio, il nostro grande Dio, ci vuole liberare. Vuole che io e te viviamo la vita a pieno, liberi per amare ed essere amati. Perciò ho un invito per te e vorrei che tu ascoltassi con attenzione. Se vuoi dire di sì a questo invito di Dio, settimana prossima Mila continuerà questa serie sul perdono e ci insegnerà in modo pratico come facciamo a perdonare con il cuore. Giuse pure sta preparando un materiale speciale per le cellule. E avremo l'opportunità di, come comunità, fare questi passi insieme in un percorso di guarigione. Ma tutto questo comincia con una decisione. È un semplice sì. È semplice, ma non è facile. È semplice, ma non è facile. Dio ci sta invitando a decidere per Lui. Ci sta invitando a prendere la sua mano e scendere insieme a lui nella prigione del nostro cuore. Di sì a lui. Credimi, non te ne pentirai. Io non avevo idea di quanto lui mi avrebbe liberato. Il mio invito stamattina è di dire di sì a lui. Ti invito in modo pratico a prendere del tempo questa settimana e cominciare a scrivere una lista in preghiera delle persone che forse hai nella prigione del tuo cuore. È il primo passo, ma è il passo più importante. È semplice, ma non è facile. Martedì 24 gennaio 2017, il giorno in cui Dio mi ha liberato. Lo vuoi anche tu? Lascio alcuni minuti da soli per rispondere davanti a Dio.